Lezione numero 27, terza parte. Siamo sempre nella giornata di martedì 19 maggio. Allora, questo testo, Il manifestarsi dell'arte, ha un titolo che il titolo italiano, insomma, di questo testo è piuttosto diverso da quello tedesco, che suona invece in questo modo: Erscheinungsdinge. La traduzione letterale sarebbe cose manifestative. E nel corso, diciamo, del testo è proprio così che viene tradotto questo, questo titolo. A pagina 115, quando si parlerà di Erscheinungsdinge, il traduttore, ovviamente, che è lo stesso di oggettualità, e comunque sa il fatto suo, diciamo, decide di tradurre in maniera molto più letterale e aderente quel titolo, che invece in copertina suona in quest'altro modo. Naturalmente, in questa idea di cose manifestative si riproduce l'elemento della manifestazione, che è chiaro anche nel titolo, il manifestarsi dell'arte, solo che, insomma, anche per un motivo di presentabilità e di, diciamo, appeal che comunque i titoli debbono sempre avere, è evidente che si tratta di un titolo molto più generico. Comunque, che cosa emerge già da questo? Che Figal, in questo testo, che è successivo a Oggettualità e che un po', diciamo, in qualche modo il passaggio successivo rispetto ai paragrafi che abbiamo analizzato insieme, no? Figal esplicita molto di più la sua distanza nei confronti di Gadamer e pur avendo già seguito un metodo espositivo di tipo fenomenologico, lo abbiamo visto a vari livelli, nel manifestarsi dell'arte proclama che diciamo l'estetica si deve in qualche modo tradurre in fenomenologia, un po' come Gadamer, mutatis mutandis, sosteneva che l'estetica dovesse risolversi nell'ermeneutica. Dunque, l'estetica sembra che si debba risolvere in qualcos'altro rispetto a se stessa, ma in realtà nel caso di Figal non è così, perché diciamo la fenomenologia che dovrebbe, come dire, fare le veci dell'estetica, in realtà è una descrizione che mette in primo piano il carattere estetico dell'arte, cioè la sua natura di manifestazione dotata di bellezza. Dunque, il concetto che sta alla base di questo testo, del testo di Figal, non è più la verità, che naturalmente affiancava la bellezza, no? Abbiamo visto anzi che la dimensione estetica nell'ultima parte della riflessione di Gadamer diventa paritaria, diventa tanto rilevante quanto quella semantica, che anzi attraverso l'automanifestazione del linguaggio nella sua dimensione ritmica, sonora, eccetera, eccetera, è proprio da lì, è proprio in questa radice estetica del linguaggio che emerge la possibilità di manifestare in senso veritativo la cosa, no? Ma certamente poi, appunto, è come se la componente estetica non fosse comunque fine a se stessa, ma avesse sempre in sé anche, come dire, l'istanza di portare alla luce qualcosa, di rivelare qualcosa al di là della sua bella apparenza, no? L'apparenza è non solo uno specchio levigato, no? In cui appunto rispecchiarsi, ma è anche sempre una sorta di specchio magico, no? In cui da un fondo oscuro a un certo punto appare qualcosa. Dunque, Figal è in questo molto più radicale che nel testo che abbiamo smesso di commentare fino a poco fa, ha preso decisamente largo e anche tutto il suo discorso risulta molto più limpido e lineare. Il corpo a corpo con Gadamer, nel caso dei paragrafi che abbiamo letto fino a poco fa, era evidente, no? C'era un'istanza, una rivendicazione di autonomia che veniva in qualche modo sottolineata a ogni piè sospinto, no? E non si mancava mai l'occasione per attaccare Gadamer nei capisaldi del suo discorso, no? Da un lato il concetto di rappresentazione come manifestatività, dall'altro il modo in cui Gadamer ripropone il circolo ermeneutico, per non dire, diciamo, della premessa fondamentale del suo discorso, cioè che il testo, in quanto esteriore, è una specie di contraltare, il testo scritto è una specie di contraltare del dialogo, verbale, no? Che è una maniera proprio per, gettare le basi di un discorso completamente diverso da quello di Gadamer. Ecco, nel manifestarsi dell'arte, invece, l'atmosfera complessiva è molto più distesa. Figal ritiene che sia arrivato il momento di parlare dell'arte al di fuori delle premesse, non solo del discorso di Gadamer, ma anche di quello di Adorno, che per lui Figal, sia Gadamer sia Adorno hanno variamente, diciamo, compresso la questione dell'arte all'interno di una griglia, di uno schema segnato dalla preminenza della storia. Noi abbiamo toccato, se non in maniera molto fugace, questo aspetto, no? Non ci siamo occupati, e però qua e là è emerso tutto il problema della contemporaneità dell'opera d'arte, del fatto cioè che l'arte, una qualsiasi opera d'arte, è contemporanea con tutte le epoche, gode cioè di una presenzialità che la sottrae all'orizzonte della sua creazione originaria, no? E allo stesso tempo abbiamo visto come diciamo questa contemporaneità dell'arte, non la privi mai, prime pagine del saggio Estetica ed Ermeneutica, non la privi mai comunque del tutto, della sua funzione originaria. Se ricordate, a pagina 72 di Estetica ed Ermeneutica, Gadamer, come dire, affrontava di petto il problema, contestando sia l'attitudine estetica, della modernità, che separa la componente della bellezza da quella della verità, della bontà, che pure, sono presenti in un'opera d'arte, no? Quindi tutte le dimensioni morali, religiose, politiche, in qualche modo filosofiche, perché l'arte si incarica in qualche misura di dire la verità in un modo che è diverso da quello del sapere scientifico e che allude e che rinvia in qualche modo alla maniera in cui la stessa filosofia si incarica della verità, no? Non a caso Gadamer utilizza un filosofo come Heidegger, rivisitato e corretto naturalmente, per mettere a nudo questa dimensione della verità che sarebbe propria, specifica dell'arte. Ecco, quando Gadamer rovesciava la domanda, no? Per cui contro l'atteggiamento storicistico, no? Rivendicava il fatto che un'opera che proviene da un mondo passato e che viene immessa nel nostro mondo culturale, in cui il passato viene concepito in un certo modo come un oggetto di ricerca empirica in cui si presume di isolare il passato dal presente in cui invece è collocato lo studioso, l'interprete. Ecco, quando noi pensiamo che un'opera del passato possa essere staccata, no? Possa essere anzi staccata dal presente di chi la contempla, di chi la osserva oggi e confinata soltanto nel suo presente, secondo Gadamer si coltiva una illusione, perché un'opera d'arte non diventerà mai un mero oggetto di un godimento estetico. Sto leggendo la penultima riga di pagina 72, storicisticamente orientato. E non smetterà di dire ciò che aveva da dire in origine, cioè non perderà, diciamo, la sua capacità di dire. E dunque, anche in un contesto completamente diverso, in cui l'arte, conosce appunto questo processo di differenziazione estetica, anche in questo caso l'arte del passato, che aveva un intreccio strettissimo con la dimensione religiosa, culturale, politica, quest'arte sicuramente continuerà a far sentire anche la voce di queste componenti ulteriori. Dunque, non solo bellezza, ma anche verità, ma anche, diciamo, perfezione, che rinvia anche, come dire, all'eccellenza e alla perfezione, in senso etico. Dunque, Figal intende ribadire che, l'arte non ha a che fare con la verità, ha però a che fare con la conoscenza. Questo l'abbiamo visto in parte anche nel paragrafo 10, dove si contestava questa conoscenza dell'essenza, no? Nei modi che abbiamo visto. Figa non parla di verità, non nomina nemmeno questo termine, ma insomma è chiaro che si sta parlando di questo. Contestava la conoscenza dell'essenza e però non rinunciava a una qualche forma di conoscenza che anche la sua versione di rappresentazione avrebbe prodotto. Dunque, la valenza estetica, che viene chiaramente riaffermata, non è isolata, non conduce a una comprensione dell'arte in chiave puramente estetica. Si cerca di trovare una connessione componente cognitiva anche nell'arte, solo che la si trova, diciamo, in un imparare a vedere il mondo in una chiave che non è più quella della utilità o della funzionalità, ma che è quella della possibilità, cioè cogliere il possibile nel reale. Questo a questo serve l'arte, no? E quindi serve anche proprio nel rapporto con la realtà. Dunque, Figal tiene ferma questa specie di diciamo componente ulteriore rispetto alla bellezza, ma rivendica chiaramente che il valore di riferimento è la bellezza, e però allo stesso tempo non si stacca nemmeno in questo testo dalla, diciamo, rivendicazione che ogni discorso sull'arte, in particolare un discorso filosofico, deve sempre muovere dall'esperienza delle opere d'arte, e che questa esperienza è un'esperienza di tipo comunque ermeneutico. Dunque l'ermeneutica non viene abolita, cancellata dalla faccia della terra, no, presiede alla comprensione dell'opera d'arte, che è il vero terreno su cui si deve misurare ogni teoria dell'arte, ma questa ermeneutica è un'ermeneutica, diciamo, che deve cedere immediatamente lo scettro alla dimensione estetica, quindi è un'ermeneutica che si risolve in estetica, rovesciando in qualche modo Gadamer, salvo poi che l'estetica a sua volta si risolve in fenomenologia, ma conferisce alla stessa fenomenologia, diciamo, una curvatura particolare, perché l'arte non è semplicemente un oggetto fenomenologico tra i tanti, un oggetto su cui la fenomenologia, diciamo, si esercita come su mille altri problemi. È quel tipo di manifestazione che è già fenomenologico di per sé, in qualche misura. È questo il tema delle riflessioni che Gadamer riserva, diciamo, al rapporto tra Schiller e Husserl nel paragrafo 5, no? In cui naturalmente anche Schiller viene rivalutato. Io però, siccome siamo in conclusione, diciamo, del corso, abbiamo ancora l'ora di mercoledì a disposizione, stiamo ultimando questa. Dunque, rimarcare la presenza di una componente ermeneutica, perché non serve risalire all'idea di un creatore. L'opera non va letta come, diciamo, l'esecuzione di una idea, di un progetto elaborato da un creatore. L'interpretazione non consiste nel ripercorrere i passi della realizzazione dell'opera, non consiste nel ripensare i pensieri del suo autore. Dunque l'opera è una unità a sé stante, una volta che è stata, diciamo, licenziata, l'opera parla da sé. Quindi anche in questo Figal mantiene un piede, diciamo, saldamente piantato nel dominio, insomma, nell'orizzonte dell'ermeneutica. È fondamentale che la teoria dell'arte, che una qualsiasi filosofia dell'arte, parta dall'esperienza dell'arte. Questa esperienza dell'arte è di tipo ermeneutico, perché deve partire proprio dalla esplorazione e dalla descrizione del senso dell'opera. L'opera d'arte, leggo a pagina 29, nella seconda metà della pagina, l'opera d'arte ha una sua autonoma consistenza ed è sottratta anche al suo creatore, non appena essa è presente. Dunque, al di là di quello che gli artisti o i filosofi possono pensare dell'arte, l'arte esiste nelle opere d'arte. Ed esiste nelle opere d'arte anche e soprattutto per i filosofi che si vogliono occupare di arte, i quali non sono così diciamo padroni del campo da poter investire l'arte di qualsiasi discorso. Devono partire anch'essi dall'esperienza concreta, quindi dall'esperienza estetica, e descrivere questa esperienza. Naturalmente, in ogni esperienza che noi facciamo di un'opera d'arte, che consiste appunto nell'imparare a comprenderla, abbiamo visto nei paragrafi di oggettualità che abbiamo commentato che cosa questo comporta, no? In questa esperienza però alla fine deve sempre emergere qualcosa, al di là del suo significato. Qui dicevo c'è il ribaltamento in qualche modo rispetto a Gadamer, al di là di quello che l'opera può significare, una esperienza adeguata dell'arte, sto leggendo pagina 33, è sempre consapevole dell'opera d'arte in quanto opera d'arte. Appartiene qualche riga sotto all'esperienza dell'arte che in tal modo si differenzia rispetto a ogni altra esperienza ermeneutica. Che cosa la differenzia rispetto a ogni altra esperienza ermeneutica? Il fatto che, diciamo, l'artisticità dell'arte non può essere mai, occultata. E in questa artisticità, diciamo, in realtà è contenuta la dimensione della bellezza. Quindi, al di là del significato, al di là della ricchezza del senso incarnato da un'opera, tutto quanto confluisce, come dire, nel fare esperienza della sua bellezza. In qualche modo l'ermeneutica sfocia nell'estetica.